E rieccoci qui ancora una volta con la sigla del giorno delle locuste e con un uomo che è una sorta di marsigliese cantata in faccia agli speculatori di tutto il mondo. Buongiorno, bentornato professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, questa settimana non possiamo esimerci dal partire da quanto accaduto in questi giorni e quindi, se lei è d'accordo, partirei dai dati pubblicati da un istituto che si chiama Institute for Economics and Peace, che ha elaborato l'Index Global Terrorism, che non è un indice che ci dice se fa più paura l'ISIS oppure Sallusti appena sveglio, ma ci dice qual è il costo economico che il mondo ogni anno paga al terrorismo. E per quanto riguarda il 2014, che è l'ultimo anno completo campionato e disponibile, la cifra di cui si parla sono quasi 53 miliardi di dollari. Che cosa significa 53 miliardi di dollari di costo pagato al terrorismo?
Secondo l'Institute for Economics and Peace, che è un centro di ricerca con sede a Sydney, la stima del prezzo economico del terrorismo è estrapolata calcolando il costo di tutti i morti e feriti, comprese le cure mediche e quelli delle proprietà danneggiate, case fatte saltare in aria, aerei esplosi e così via. Complessivamente il Global Terrorism Index ha calcolato nel 2014 32.658 vittime a livello mondiale, in aumento dell'80% rispetto all'anno precedente, quando erano state 18.100. Quello che è ancora più sorprendente di questo indice comunque è l'evidenza che il 78% delle morti e il 57% degli attacchi hanno come protagonista 5 paesi: Afghanistan, Iraq, Nigeria, Pakistan e ovviamente la Siria. Ma ancora più sorprendente è il fatto che non sia la Siria in testa alla classifica, ma la Nigeria, dove i morti per terrorismo sono stati nel 2014 7.512, un boom del 300% rispetto all'anno precedente, ovviamente riconducibili prevalentemente agli attacchi di Boko Haram. Il rapporto ha anche calcolato quanti sono stati nel 2000 complessivamente gli attacchi terroristici. Sono 61.000 quelli registrati su un totale di 140.000 vittime, circa 8-10 volte i morti della battaglia di El Alamein della Seconda Guerra Mondiale.
Ci sono anche altre cifre che arrivano da un altro istituto, il SIPRI di Stoccolma, che ha stimato invece quale sia stata la spesa militare nel 2014 a livello globale. Stiamo parlando di 1,8 trilioni di dollari, che è più o meno il 2,3% del PIL globale. Segnatelo, 2,3% del PIL globale va nella produzione di armi per la difesa, un volume, quello del mercato internazionale degli armamenti, che è in netta crescita se si mettono a confronto il quinquennio 2005-2009 con il quinquennio 2010-2014. In questo caso il segno è un più 16%. Ah sì, beh certo, percento.
Un più 16%, sempre per dare un termine di paragone, poco meno del PIL italiano, diciamo anzi che il PIL italiano, come noto, è sceso e invece la spesa militare continua a crescere. Complessivamente della spesa militare circa un terzo va per il budget appunto investimenti dei singoli stati e il resto è invece riconducibile al commercio di armi e di armamenti, quindi come dire che un terzo serve per gestire gli apparati di difesa e due terzi è proprio il vero e proprio commercio delle armi. Per dare un'idea, gli Stati Uniti, come noto, sono sempre quelli che spendono di più come budget, il 34%, seguiti poi dalla Cina, che è balzata al secondo posto proprio negli ultimi 4 anni ed è uno anche dei principali esportatori, è passata dal quinto al terzo posto a livello mondiale.
Ecco, quello che sorprende, ma neanche poi tanto, è il quarto posto a livello globale dell'Arabia Saudita, che non ha esattamente l'armata rossa a disposizione, però, come dire, acquista e poi rimette sul mercato, mettiamola così. Solo nel 2014 per combattere l'ISIS, gli Stati Uniti hanno appena dato il via libera a una fornitura per l'Arabia Saudita del valore di 1,29 miliardi di dollari.
Sì, e l'Arabia Saudita tra l'altro è anche uno dei principali importatori di armi italiane. Questo è quello che emerge in un rapporto che abbiamo realizzato proprio il mese scorso su valori insieme con l'Osservatorio delle Armi di Brescia guidato da Giorgio Beretta. Al primo posto tra i regimi autoritari con i quali dialoghiamo e ai quali esportiamo la bellezza di 4,5 miliardi di euro c'è proprio l'Arabia Saudita. Come noto, proprio in questi giorni, la settimana degli attentati, la scorsa settimana quando ci sono stati gli attacchi a Parigi, era appena partita una campagna sul fatto che all'aeroporto di Cagliari erano in partenza decine e decine di bombe per l'Arabia Saudita, la stessa Arabia Saudita che, come è noto, sta bombardando da mesi lo Yemen con una situazione estremamente disastrosa per la popolazione civile.
In tutto questo è tornato, si è tornati a discutere di un tema che abbiamo proposto qui al Giorno delle Locuste qualche settimana fa e che riguarda l'allarme sui rischi di riciclaggio sulla piazza finanziaria londinese. Ricordiamo di che cosa si tratta.
Sì, è ovviamente tornato di grande attualità questo rapporto, era la prima volta che veniva realizzato, anche questo curioso considerando quanto vale la piazza londinese, però è comunque un dato importante. Per la prima volta il Dipartimento per la Sicurezza Interna, l'Home Office e il Tesoro inglese hanno realizzato un rapporto sui rischi connessi alle attività di riciclaggio nel settore finanziario. Complessivamente, secondo questo rapporto, sono stati registrati alcune migliaia di transazioni e di queste migliaia di transazioni molte sono state considerate ad alto rischio, appunto, di attività di riciclaggio da e per organismi e organizzazioni internazionali che possono anche essere riconducibili a quelle oggetto di indagine a livello internazionale per fiancheggiamento diretto e indiretto del terrorismo. Per dare un'idea, delle 5.227 confische che sono state ordinate dalla polizia in Inghilterra nel 2013-2014, il valore era di circa 125 milioni di sterline, un termine di paragone circa 150 milioni di euro, ma secondo il rapporto troppo poco, perché mancherebbero all'appello migliaia di transazioni che ad oggi non vengono segnalate al tesoro inglese, così come per esempio viene fatto in Italia con l'UIF, che è l'ufficio della Banca d'Italia, a cui vengono segnalate tutte le operazioni che possono essere sospette di trasferimento di denaro.
Negli Stati Uniti invece la SEC da tempo ha posto la propria attenzione anche sui cosiddetti whistleblower. Ci spieghi che cosa sono, perché non ne ho francamente la più
La traduzione è abbastanza semplice.
Fischiettoni.
Sì, il fischiettore sarebbe sostanzialmente il cittadino a conoscenza di informazioni su violazioni della legge, prevalentemente di natura finanziaria, ma anche episodi di corruzione. E complessivamente nel 2014 si è arrivati al record di 4.000 segnalazioni che sono state fatte alla SEC. E complessivamente queste segnalazioni hanno prodotto multe o comunque interventi da parte della SEC per alcune centinaia di milioni di dollari. Lo sviluppo dell'ufficio specifico della SEC sui whistleblower è stato introdotto con la famosa mega riforma finanziaria statunitense, il Frank Dodd Act, e quindi prevede tra l'altro che dal 10 al 30% di quello che viene intercettato come multe e recupero di denaro per episodi appunto di malversazioni viene poi versato ai fischiettoni, chiamiamoli delatori se vogliamo usare un termine più comprensibile per noi. Ecco, i delatori cosiddetti, o comunque gli spifferatori, nel 2014 hanno ricevuto complessivamente 37 milioni di dollari perché per effetto appunto delle loro denunce hanno permesso alla SEC e alle autorità di recuperare oltre 300 milioni di dollari.
Quindi se io volessi avvalermi dello status di whistleblower, giusto per bullarmi la sera con gli amici, potrei prendere il telefono, magari dopo, durante la pausa pubblicitaria, chiamare il comune e dire con voce camuffata e accento svedese, come Fantozzi quando non voleva partecipare alla Coppa Cobram: scusate, il collega Andrea Di Stefano ha unto alcune ruote lì presso di voi per non pagare la TARSU, volevo farvelo sapere, poi tac, metto giù. E a quel punto sì, Divento automaticamente whistleblower.
Non proprio automaticamente, è un pochino più complessa, perché innanzitutto si deve trattasi prevalentemente di reati finanziari di un certo peso. Vabbè, o di episodi di corruzione.
Volendo posso anche denunciarla per reati finanziari, sì, basta sì, Diventare whistleblower.
Ma non c'è però da noi un ufficio whistleblower ancora attivato, e infatti tra l'altro si insiste a livello internazionale perché sia proprio per esempio l'OCSE ad aprire un ufficio globale per sollecitare la nascita di un whistleblower che possa raccogliere le informazioni riservate e poi condurre delle indagini e individuare eventuali paesi o aziende che si sono rese responsabili di episodi di malversazione o corruzione.
A Carnevale ci vestiamo da whistleblower?
Possiamo provarci, ma che cosa metteresti? Perché è complicato.
E che ne so,
spifferatore, che maschera mette?
Vabbè, con dei cappucci, magari colorati, delle gorgiere e poi un po' di fantasia.
Un po' di, direi poi meglio qualcosa di colorato, perché non vorrei di essere immediatamente individuato come un fiancheggiatore.
No, ci mancherebbe altro. Poi allega il costume da whistleblower per il numero di Carnevale di Valori.
Quella è un'ottima idea, effetti, posso pensare.
Lo fa filare ad alcuni laboratori cinesi clandestini, a quel punto chiamo di nuovo, la denuncio
nuovamente.
E divento praticamente un principe dei whistleblower. Vabbè, ne discutiamo di questa cosa, ma intanto torniamo a parlare di banche, che sono uno dei nostri argomenti preferiti qui al giorno delle locuste, perché anche qui ci sono dei numeri interessanti e soprattutto un paragone interessante, perché se si fanno due conti, i colossi del credito stanno stanziando una cifra superiore al PIL della Grecia per fare fronte alle sanzioni e alle multe sui mutui, l'aiuto agli evasori, gli stati canaglia, alle manipolazioni del mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Quant'è che siamo? 219?
Allora, questo ultimo dato, che è più basso di quello che avevamo stimato noi, che usiamo come base l'analisi della London School of Economics, fissa a 219 miliardi di dollari il volume delle multe che sono state versate legate a tentativi di transazione per vicende giudiziarie. Il PIL della Grecia è inferiore a quello che è stato pagato finora dalle banche. Questa analisi è stata fatta da Moody's, è partita Moody's dal post crisi del 2007, quindi dallo scoppio della vicenda dei mutui subprime. In realtà, appunto, secondo la London School of Economics dovremmo essere già oltre i 350 miliardi di dollari complessivamente di multe che sono già state transate, pagate o in corso di pagamento. Moody's non dice che dentro questa vicenda delle multe c'è un aspetto abbastanza singolare, e cioè che sono detraibili dalle tasse, quindi gli istituti bancari hanno anche un interesse a chiudere le transazioni pagando le multe, perché poi queste incidono per ridurre dal punto di vista del peso fiscale la parte degli utili che poi è sottoposta a tassazione.
Sì, questa non manca di ricordarlo ogni volta, è un suo grande classico.
Beh, insomma,
un suo cavallo di battaglia.
Puoi detrarre dalle tasse una multa.
No, per carità, ma sembra un po' mio nonno quando mi raccontava della guerra d'Africa.
No, vabbè, ma rimane il dato. La multa per divieto di sosta la detrae, ecco, basta.
No, certo, ma tra l'altro anche questo siparietto qua lo facciamo più o meno tutte le volte.
È un dato di fatto.
No, ma come dire, la ripetizione fa parte della grande tradizione orale da sempre.
Ah sì, certo.
Tra l'altro 350 miliardi e 150 milioni, aggiungiamoci subito quelli della nuova multa di Barclays per aver manipolato la piattaforma di trading dei cambi. Cosa facevano?
È abbastanza singolare, perché è un po' diversa da quelle che hanno caratterizzato finora. Non era una vera e propria manipolazione dell'andamento dei cambi, per questo ci sono diverse altre inchieste, ma questa volta Barclays è stata beccata a fare una cosa abbastanza singolare, un po' per certi versi quasi banale, cioè quando i clienti inserivano delle transazioni sul trading dei cambi che non erano favorevoli per Barclays, pof, il sistema non funzionava, non raccoglieva sostanzialmente l'ordine, e Barclays, tutte le volte che i clienti imbufaliti scrivevano all'assistenza tecnica, rispondeva dicendo che c'erano stati dei problemi nella transazione online, perché c'era stata una caduta delle linee. Alla fine erano talmente tanti che sono partite delle denunce, così si è scoperto che in realtà il software di Barclays, che gestiva la piattaforma di trading, era fatto in modo tale appunto da respingere le transazioni che non erano favorevoli per la banca, e di qui è scattata la multa.
Ma l'ha fatto lo stesso tecnico che ha progettato il software, quello della Volkswagen?
Secondo me ci sarebbe da indagare, probabilmente è la stessa software house che aveva inventato il sistema per truccare le emissioni.
Lei si sente un po' manipolatore ogni tanto?
Assolutamente no.
E vabbè, però in ogni
infatti
caso...
tu dici sempre che io sono noioso, perché però chi non manipola non è divertente, insomma.
Certo, però con il suo carisma spesso e volentieri è in grado di manipolare l'opinione pubblica che la segue.
Ma insomma,
una donna l'ha mai manipolata?
Sembra... No,
del Pongo?
Del Pongo sì.
Oh, e vede che qualcosa la manipola. Sì, cosa faceva col Pongo?
Ah, non me lo ricordo, però facevo delle cose col Pongo, era un oggetto abbastanza divertente.
E cosa avrà fatto? Gnocchi, è un grande classico. Gnocchi, il posacenere?
No, il posacenere non me lo ricordo.
Era già ardita come...
Era già ardita, sì.
Diciamo che è stata la sua fase michelangiolesca, quella della posacenere di Pongo. Visto che abbiamo ancora qualche minuto in questa prima parte del giorno delle locuste, occupiamoci di aggiungere dell'altro ai 350 miliardi più i 150 milioni di Barclays. Non abbiamo ancora una stima, però dovrebbe essere qualcosa di interessante quello che il Dipartimento di Giustizia americana intende far pagare ulteriormente a Royal Bank of Scotland e JP Morgan, sempre per lo scandalo dei mutui 2007.
E qui non so se se la potranno cavare con pagando, perché in questo caso il Dipartimento della Giustizia ritiene di avere gli elementi sufficienti per presentare delle accuse penali nei confronti di manager della Royal Bank of Scotland e di JP Morgan. Vero è che negli Stati Uniti anche le cause penali, cioè quelle che comportano appunto condanne penali, possono essere ridotte il volume delle pene, appunto rimborsando delle cifre, quindi probabilmente i manager e le banche metteranno anche in questo caso sul tavolo dei soldi, ma difficilmente potranno sfuggire da delle vere e proprie condanne penali. Non sono le prime, non saranno nemmeno le ultime, perché il Dipartimento della Giustizia, come è noto, negli ultimi 4 anni ha intensificato le azioni contro i reati del sistema finanziario e contro le vicende legate al crack del 2007. Ultima in ordine di tempo, scusate, ma va ricordato il fatto che è stata messa sotto inchiesta uno dei principali gruppi petroliferi per quanto riguarda tentativi di negare i cambiamenti climatici.
Adesso tra poco ci separiamo per un attimo per lo stacco pubblicitario delle 9. Intanto volevo farle una ma gliela faccio durante la reclama.
Ah, va bene.
Perché mi è venuta in mente una cover che potrebbe fare, una cover di Modugno.
Oh mamma.
Perché non incide Vecchio Crack?
Vecchio Crack, non so neanche cosa sia io.
Come la canzone di Modugno ce l'ha presente?
Ma no.
Ma come no?
Ma è già tanto se mi ricordo.
Volare, la sa.
Volare.
Poi c'è l'altra famosissima.
No, l'altra non la so.
Vecchio Frac, non l'ha mai sentito?
No.
Solo va un uomo.
No, non lo so.
Ma non è possibile.
Non è possibile, è possibile.
Vabbè, adesso la ripassiamo. Poi magari facciamo due strofe di Vecchio Crack se ci vengono. A tra poco. Vede, Paul Weller, che è Paul Weller, le fa le cover, ha preso Wish You On A Star, ne ha fatto una cover.
Beh, grazie tante. Ma lui cosa fa nella vita? Il cantante?
Il cantante, sì.
Io
anche il compositore.
Il compositore, il cantante.
Però il cantante.
Io nella vita faccio...
Cosa fa?
Commenti su notizie di finanza.
Commenti su notizie di finanza, ma...
E quindi che cover posso fare?
Ma ho capito, proprio per questo è più interessante, è più sorprendente fare Vecchio Crack. Ripassiamo, visto che abbiamo perso gli ultimi 5 minuti a fare quella cosa. A un C? L'abbiamo fatta prima.
Ma non è vero, abbiamo solo accennato.
A un cilindro perca?
per cappello.
Due
bastoni
e una carota. Vabbè, niente, cioè, ci riproviamo.
Ne affamo.
Ci riproviamo settimana prossima, ma comunque non si scoraggi, perché le possiamo fornire il testo poi per incidere vecchio crack. Ma intanto parliamo di cose in cui invece sguazza
il crack. C'entra davvero qua, eh?
Quale mi sguazza come una trota nel lago, perché stiamo parlando di ondate di arresti tra i manager di hedge fund in Cina causati dal crollo dei mercati. E stanti i numeri di cinesi, quando si parla di ondata di arresti di manager, io mi immagino che abbiano fatto un arrestato con 2-3 milioni di manager.
No, non hanno arrestato tanti numericamente, ma di peso. L'ultimo in ordine di tempo è proprio di 3 giorni fa, è il numero 1 di Zexi Investment, Xu Xiang, uno che aveva guadagnato un pacco di soldi durante il crollo del mercato di Shanghai, perché aveva ovviamente scommesso al ribasso, e l'altro ieri sono arrivati e l'hanno appunto arrestato per insider trading e aggiottaggio, e cosa ancora più rilevante, hanno provveduto a congelare partecipazione azionaria per un valore di più di $1 miliardo detenute dai suoi genitori. Il fermo di Xu è una tappa,
cioè i risparmi di una vita, alla mamma e al papà
poveri, non credo nei risparmi di una vita, ma almeno i risparmi dell'ultimo periodo della vita giocata sui mercati a scorrazzare con appunto i fondi altamente speculativi. Dopo l'arresto di Xu, molti si sono agitati, ha raccontato un gestore di fondi di Shanghai, che a sua volta è stato sanzionato per $3 milioni e che amministra l'equivalente di $785 milioni complessivamente. Due degli amministratori dei fondi amministrati da Xu hanno avuto ampia risonanza in Cina, perché appunto hanno registrato fortissimi guadagni proprio durante la caduta dei mercati, e quando c'è stata la prima caduta dei mercati è partita la tolleranza zero. Il 20 luglio è stato licenziato il responsabile di un'agenzia che monitora le emissioni di azioni. Il giorno precedente la borsa di Shanghai aveva registrato un meno 6,4, una delle peggiori sedute da diversi anni. Poi 3 settimane dopo sono state poste restrizioni su diversi fondi, compreso quelli della famosissima Citadel, una delle principali compagnie di gestori di hedge fund, e poi sono partiti appunto gli arresti, di cui quello di Xu di 3 giorni fa è uno di quelli più rilevanti. La sensazione è che comunque le autorità cinesi vogliono andare avanti. Hanno arrestato persino un giornalista commentatore di borsa che aveva pubblicato gli articoli di un investitore, e che sosteneva che il programma di aiuti del governo cinese per sostenere i mercati azionari sarebbe finito. È stato considerato una manipolazione del mercato, e quindi Wang Xialu, questo giornalista di un influente magazine finanziario, è stato posto in stato di fermo dall'autorità.
Mi ascolti bene? Cosa portavano i re magi? Poi capisce perché le sto chiedendo questa cosa.
Oro.
Ecco, si fermi lì. Oro.
Mi fermo qua.
No, perché ci siamo dimenticati, quando abbiamo rifatto la scaletta, di inserire... Si ricorda. Così le do il tempo intanto di andare a recuperare nella sua mente tutte le informazioni, perché prima stavamo parlando della manipolazione da parte di Barclays, della piattaforma di trading dei cambi, ma c'è, quando si parla di manipolazione in questi giorni, ben altra manipolazione, che è quella decennale del mercato dell'oro. Chi sono stati i compra-oro?
No, non sono stati i compra-oro.
Un po' dell'oro ce l'ha messo.
No, la denuncia viene dalla New York University, per la precisione il dipartimento, la scuola di business che si chiama Stern School, che ha fatto un'analisi sul London Gold Fix, il valore di mercato utilizzato come indicatore principale dai grandi operatori del settore, imprese minerarie, gioiellieri e banche centrali, e questo indice, guarda po', viene calcolato da un gruppo di 5 banche: Barclays, Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia,
Deutsche
Deutsche Bank, in questo caso è all'inglese.
Ah, in questo caso è all'inglese.
Sì, Bank of Nova Scotia, HSBC e Société Générale. Due volte al giorno, alle 10.30 e alle 15, si collegano via telefono per decidere la quantità di oro che intendono acquistare a un determinato prezzo, e di qui appunto viene fissato il prezzo dell'oro. Secondo questa analisi della New York University, sono ben 10 anni che le banche manipolano l'indice di riferimento del mercato dell'oro, e un mercato che, lo ricordava Bloomberg pochi giorni fa, monta a 20.000 miliardi di dollari. Quindi manipolare l'andamento dell'indice del metallo giallo significa fare parecchi guadagni, ma anche produrre diversi danni.
Cioè si chiamavano tutti i giorni al telefono alle 2?
Si chiamano tutti i giorni,
tuttora.
Due volte al giorno, alle 10.30 e alle 15, si collegano via telefono. Su questo ci sono grandi polemiche, perché l'ipotesi non è l'unico indice che viene fissato telefonicamente, l'ipotesi che sia proprio grazie al fatto che le telefonate sono difficili da registrare, che venga fatta al telefono, non attraverso la mail o sistemi informatici che potrebbero lasciare una traccia e potrebbero finire nelle mani della SEC o di altri investigatori.
Cioè fanno più o meno quello che fa la Selva tutti i giorni, che telefona dalla redazione di quei programmi, dicono: volete la pizza?
Esattamente.
Sì, e quindi volendo potremmo manipolare il mercato della pizza a questo punto, visto che abbiamo già questa prassi consolidata.
Non credo che le pizze di Radio Popolare bastino a manipolarlo, però questo è un altro ordine di problemi.
Vabbè, però bisogna avere ambizione nella vita, ci si può sempre provare.
Senza alcun dubbio.
A proposito di ambizione, si ricorda di quel prestito che le avevo chiesto?
No, io non mi ricordo.
In un momento di difficoltà le ho detto: professore,
sì, mi avrei chiesto un prestito. Lei c'ha l'aria... Io te l'ho sicuramente concesso, perché...
Sì, lei me l'ha concesso a un tasso del 42%.
Ma per favore,
che
ma...
sono, noto adesso, 2 punti percentuali superiore a quelli ai tassi
favore,
che concedeva.
Ma per favore, tutta questa roba la stai costruendo per parlare della banca della Camorra, abbiamo capito.
Certo, facevano prestiti al 40%.
Sì, 0,42.
Cioè, lei mi faceva un tasso superiore...
0,42. Altro che 42%.
Sì, 0,42. Comunque, la banca della Camorra l'hanno scoperta a Milano, prestiti al 40% e poi tutto un corollario di minacce. Tanto
un corollario molto, molto rilevante, anche perché è stata fatta un'inchiesta lunga ma molto documentata dalla direzione distrettuale antimafia di Milano, e quindi i due principali protagonisti, Vincenzo Guida e Alberto Fiorentino, che erano già stati condannati dai primi anni 80 per appartenenza all'associazione camorristica Nuova Famiglia, sono stati fotografati. Ci sono online, li potete vedere, decine di foto sugli incontri con gli imprenditori a corto di liquidità che si recavano nei pressi di Piazza Risorgimento, tra Piazza Risorgimento e Viale Indipendenza, e al bar ricevevano mazzette di denaro. Ovviamente poi a fronte di richieste di tassi al 40%, se erano in ritardo nel rimborso dello strozzinaggio, venivano minacciati pesantemente. In alcuni casi sono anche stati proprio oggetto di vere e proprie spedizioni punitive organizzate appunto da questa struttura della Camorra, che riceveva i contanti direttamente da Napoli in buste del pane.
Ma scusi, c'avevano anche la filiale con il bancomat? Che quando
assolutamente nessuna filiale.
Perché io mi immaginavo che quando andavi a mettere il bancomat per fare il prelievo, poi si apriva il cassettino, invece di uscire i soldi usciva la mano del guappo che ti prendeva al collo.
No, si sedevano ai tavolini dei bar. I bar intorno appunto a Corso Indipendenza erano la sede principale, gli uffici di questa banca della Camorra. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate la piccola liquidità che c'era a disposizione, per capirsi 1.500.000 euro in contanti divisi in mazzette da 2.500 euro, poi diamanti, un lingotto d'oro, altri gioielli per un valore di centinaia di migliaia di euro, e in alcuni casi gli imprenditori erano costretti a versare anche 75.000 euro al mese per i prestiti che avevano ricevuto.
Torniamo invece, mi spiace a malincuore lasciare la banca della Camorra, ma no, non è che abbiamo così tanto tempo a disposizione, e quindi tornerei al conteggio che stavamo facendo, no? Quello che partiva dalla base, 350 miliardi di dollari, a cui aggiungevamo i 150 della multa Barclays, 150 milioni, a cui aggiungevamo quello che sarà il costo che dovranno pagare il JP Morgan e Royal Bank of Scotland, a cui possiamo aggiungere anche un piccolo contributo italiano, che arriva ancora una volta dalla Banca Popolare di Vicenza, di cui abbiamo parlato già nel corso delle precedenti puntate, e che ha ricevuto una multina, dai, 73.000 euro da parte della Consob. Come mai?
Sì, in effetti la multa è inferiore a quella, per esempio, che è stata comminata, ne abbiamo parlato proprio la scorsa settimana, alla Banca delle Marche, 430.000 euro. In questo caso si tratta di condotte operative irregolari verso la clientela. La multa ha colpito il CDA, il Collegio Sindacale, Gianni Zonin, il famoso padre e padrone della Popolare di Vicenza, Samuele Sorato, l'ex direttore, e il suo vice Giustini. Si tratta di un procedimento disciplinare avviato il 32 luglio del 2014, giunto a conclusione definitiva, e con appunto questa multa che è stata comminata, e che comunque non chiude il capitolo sulla Popolare di Vicenza, perché come noto la Popolare di Vicenza è una delle due banche al centro di una vera e propria bufera anche giudiziaria, e quindi molto probabilmente questa è solo un assaggio di quello che potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane su quello che era considerato uno degli istituti più solidi del Veneto.
Niente multe, ma molte perdite. A proposito di credito Veneto, per Veneto Banca, 770 milioni di perdite in 9 mesi.
E quando è uscita la notizia, noi avevamo lasciato i microfoni da non meno di 7 ore, appena chiusi i mercati finanziari.
Cioè che c'era da rimanere lì in diretta 7 ore solo per aspettare sta notizia?
No, perché non era nemmeno prevista, è stata in parte un fulmine a ciel sereno, anche se era certo che fosse necessario fare pulizia. 770 milioni di euro, vi confido che non sono pochi soldi per una banca delle dimensioni come quella del Veneto Banca, e di questi 770 sono ben 530 milioni di euro di rettifiche sui crediti e l'azzeramento di 452 milioni dovuto ai finanziamenti che la banca aveva dato ai soci per comprare azioni della banca stessa, e quindi questo ha portato anche a una revisione dei coefficienti patrimoniali. Veneto Banca, insieme a Popolare di Vicenza, è una delle due banche appunto che è sotto un commissariamento di fatto, anche se non di sostanza, da parte della Banca d'Italia, e questa revisione dei conti è solo il primo passo, perché non è detto che poi siano finite le rettifiche, soprattutto sulle linee di finanziamento, in una situazione nella quale, come noto, invece il credito manca, e qui evidentemente non mancava per gli amici del Consiglio di Amministrazione della banca stessa.
Senta, si ricorda come ha chiuso l'altra volta? Teatro, la lascio tossire in pace, se vuole.
Sì, con la bomba di RCS.
No, infatti ha lasciato con il fiato sospeso tutti quanti gli ascoltatori che da una settimana si stanno domandando chissà che cosa da dirci, chissà quali segreti da rivelare, chissà in cosa consiste l'ordigno del professor Di Stefano.
Ma no, non c'è molto...
Vabbè, allora la messa giù dura.
No, aspetta, non c'è molto da, come dire, non ci sono molti segreti, perché purtroppo i conti di RCS si conoscono, e i conti di RCS sono drammaticamente negativi, e anche tutta la campagna vendite e i tagli che sono stati messi in campo dall'ex amministratore delegato Scott Iovine, che ha lasciato da meno di un mese la plancia di RCS, non sono serviti a nulla, nel senso che il gruppo non riesce a rientrare nei parametri che erano stati fissati con le banche che avevano concesso i prestiti, e quindi c'è una scadenza considerata abbastanza difficile proprio a fine mese di novembre, perché la nuova amministratore delegato Laura Cioli deve convincere le banche di poter essere in grado di appunto rispettare gli impegni, altrimenti scatterebbe un nuovo aumento di capitale da 200 milioni per poter compensare la rata che doveva essere versata alle banche da 500 milioni milioni di euro. Tra le ipotesi sul tavolo in questa situazione, un cambio ulteriore dell'azionariato, perché sembra che alcuni dei principali soci non abbiano nessuna intenzione di sottoscrivere un nuovo aumento di capitale, e addirittura, e questo sarebbe ancora più clamoroso, la vendita di tutta la divisione sportiva del Corriere della Sera, cioè
la Gazza.
Il divorzio appunto della Gazza, che potrebbe essere messa sul mercato.
Ma no, non la fanno sta roba.
Non credo, perché le politiche di Scott Iovine, come spesso accade, stanno ammazzando l'azienda stessa, quindi la logica di tagli e vendite non ha riequilibrato i conti, anzi li ha peggiorati, e persino l'indebitamento è cresciuto nei primi 9 mesi di quest'anno, quindi una situazione francamente molto difficile. L'ha registrato la borsa, si pensi solo che oggi in borsa RCS vale meno della Cairo Communication, quindi 294 milioni contro 335 del gruppo di Urbano Cairo, di cui tra l'altro RCS è socio al 4,6%.
Senta prof, mi ha segnalato che questa settimana se ne deve andare qualche minuto prima perché ha un impegno inderogabile che io rispetto assolutamente, e allora le chiedo di chiudere questa puntata del Giorno delle Locuste con la bolla della settimana, che questa settimana è la bolla della birra.
Sì, un po' l'avevamo preannunciata, se ben vi ricordate, perché già
era la bolla della cicca quella lì.
No, la bolla della birra se ne parlava già alla fine, prima della pausa estiva, e adesso il dubbio
siamo al dunque.
È al dunque, esatto, perché viene considerato l'ultimo episodio, cioè la vendita di brand come Bud e Coors a un prezzo assolutamente stellare, viene considerato l'ultimo passo appunto di operazioni di fusione che vengono considerati a bolla, e a questo punto gli analisti temono che possa partire una vera e propria ondata di vendite sulle aziende quotate del beverage, che si sono scannate per aumentare le loro dimensioni. Basti dire che l'ultimo annuncio è quello di Constellation Brands, che produce tra l'altro Corona, che ha pagato $1 miliardo per comprare il produttore artigianale Ballast Point Brewing and Spirits. La bolla della birra è legata anche all'aspetto positivo, cioè la crescita delle produzioni locali, dei microbirrifici, che come noto sono esplosi un po' in tutto il mondo, Italia compresa, e questo sta provocando di converso invece l'aggregazione tra i grandi gruppi, che hanno bisogno di rispondere a un cambiamento dei gusti del mercato legato appunto alla domanda di prodotti di qualità maggiore.
Ma quindi non è come la bolla del mercato immobiliare, per cui a Londra, come è successo l'anno scorso, un bilocale fetido arriva a costare 500.000 sterline tutto di un botto. Non è che in questo caso la birraccia che compri al Lidl ti costa come un Moët Chandon, no?
No, qui stiamo parlando di bolla azionaria, quindi del fatto che appunto una Constellation Brands è andata a pagarsi $1 miliardo per comprare un produttore artigianale, quindi...
Professore!
Sì.
Sì, lo so, mi fa segno, se ne deve andare. Allora, come la saluto? Andiamo a chiudere con un brano. Cosa mi sceglie? Gli Arctic Monkeys, Richard Ashcroft, i Simply Red... Oppure vuole
gli Arctic Monkeys.
Gli Arctic,
no, come si chiamano? Arctic Monkeys.
Arctic, le scimmie artiche.
Le scimmie artiche, eh? Ecco, va bene,
chiudiamo così. Allora ascoltatori, chiudiamo con gli Arctic Monkeys, un brano che adesso lancerà il professor Di Stefano. Do I Wanna Know si chiama. Do I Wanna Know. Sì, Arctic Monkeys. Adesso chiudiamo questa puntata.
Chiudiamo questa puntata con un brano degli Arctic Monkeys.
Sì, ma non lo dica incalando, lo dica in crescendo.
Chiudiamo questa puntata con un brano degli Arctic Monkeys.
Che si intitola?
How You Wanna Know.
Ma se l'ho detto prima.
Non lo ricordo.
Vabbè, ho capito. Ci vediamo la prossima settimana. Do I Wanna Know, Arctic Monkeys. Finisce qui il Giorno delle Locuste. Ciao ascoltatori, buon weekend. Tra poco, dopo il GR, il microfono aperto di Radio Popolare con Massimo Bacchetta. Arrivederci prof.
Arrivederci.